Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Ciao a tutti, continuiamo il nostro podcast settimanale Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 125. Ecco gli eventi che ci hanno interessato la scorsa settimana. La Commissione internazionale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel suo rapporto periodico, ha registrato ulteriori distruzioni da parte delle truppe russe di infrastrutture civili, la maggior parte delle quali non avevano alcun significato militare. Di conseguenza, oltre alla distruzione di strutture vitali, viene uccisa anche la popolazione civile. A seguito delle indagini condotte nei territori non occupati, la Commissione scrive: le indagini della Commissione a Kherson e Zaporizhia indicano un uso diffuso e sistematico della tortura da parte delle forze armate russe contro individui accusati di aver informato le forze armate ucraine. Nel rapporto si legge che in alcuni casi la tortura è stata utilizzata con tale crudeltà da portare alla morte della vittima. Una vittima che ha subito l'elettroshock ha dichiarato: ogni volta che rispondevo che non sapevo o ricordavo nulla, usavano l'elettroshock. Non so quanto è durato, mi è sembrato un'eternità. Ci sono anche casi confermati di stupro di donne e bambini. Gli autori del rapporto hanno inoltre sottolineato che ogni caso riguardante l'invio di bambini nella Federazione Russa viene indagato separatamente e non si tratta di casi isolati. Secondo la Commissione delle Nazioni Unite, il pronto ritorno dei bambini è ostacolato da una conoscenza insufficiente del numero esatto e delle circostanze specifiche. Ebbene, che dire? Le stesse autorità russe creano ostacoli, rilasciando rapidamente passaporti russi ai bambini e cercando di inviarli a famiglie affidatarie, sebbene non tutti questi bambini siano orfani. Successivamente i parenti stessi devono andare a riprenderli in Russia con i propri soldi. Quando i politici occidentali e i cosiddetti pacifisti di sinistra chiedono una pace immediata che si basi sullo stato attuale del fronte, ignorano completamente gli interessi delle persone che si trovano in questi territori. Il rapporto della Commissione ONU, che parla di rapimenti e torture, non è il primo. Nel frattempo, le violazioni dei diritti umani stanno continuando da molti anni, anche nei territori curdi, conquistati dalla Turchia. Rapimenti, torture e stupri. La cosiddetta comunità mondiale ha chiuso un occhio sul genocidio dei curdi, anche prima della guerra con l'Ucraina. Dai discorsi dei rappresentanti dell'amministrazione autonoma della Siria nord-orientale, Abdul Salam Ahmed, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite: la Turchia sta cambiando la demografia ad Afrin, distruggendo i siti storici, culturali e religiosi dei curdi yazidi. In tutti questi anni hanno arrestato molti civili e li hanno torturati nelle carceri. Hanno violentato donne, derubato e distrutto gli uliveti. Hanno abbattuto e bruciato le foreste. Grazie al finanziamento di associazioni di beneficenza legate alle organizzazioni jihadiste, hanno costruito insediamenti per le famiglie dei loro mercenari. Chiediamo al Consiglio per i diritti umani e agli organi competenti delle Nazioni Unite di avviare un'indagine urgente su questi crimini, garantire la protezione dei civili della popolazione di Afrin, esercitare pressioni sul governo turco affinché lasci il territorio siriano occupato. Ora magari potresti avere fiducia che le Nazioni Unite saranno in grado di influenzare la situazione ad Afrin? No. Beh, neanch'io. Non c'è certezza che le Nazioni Unite riusciranno a fermare anche un solo genocidio. Ora si è riproposto il problema con i profughi del Nagorno-Karabakh. Prima erano azeri, ora sono armeni. Di volta in volta in tutto il mondo le persone affrontano minacce alla propria vita a causa del nazionalismo, a causa delle controversie su dove dovrebbe essere il confine di Stato. È sempre più conveniente per le autorità spiegare tutti i problemi incolpandoli del fatto che queste persone cattive, della nazionalità sbagliata, sono responsabili di tutto. Ebbene, chi altri, se non gli anarchici, dovrebbe continuare a difendere i principi dell'internazionalismo? Chi altro, se non gli anarchici, dovrebbe ricordare e propagandare che lo Stato, con tutti i suoi confini, il regime dei passaporti e le autorità punitive, è solo un'altra forma di non libertà e di violenza infinita? E allora, perché alcuni anarchici combattono per l'Ucraina? Qualcuno è anche già morto in questa guerra. Non mi stancherò di ripeterlo ancora e ancora. Sono lì a difendere non lo Stato, ma le persone che vogliono vivere in pace, ma non sotto il tallone del fascismo russo. Quando i proprietari dei canali Z scrivono «morte agli occupanti fascisti», credono in questa frase ogni volta. Peccato che gli occupanti fascisti siano proprio quelli di cui i propagandisti Z si prendono cura con tutta la loro anima e con tutti i loro portafogli, a seconda di come scelgono. Molti russi sono diventati dei migranti, alcuni rifugiati politici, alcuni di loro hanno imparato cosa significa iniziare la vita da zero, in un posto nuovo, soprattutto quando non hai soldi, né conoscenti e non puoi tornare indietro. Ecco perché i miei indirizzi sono Amkreduli Devanagari. Ci sono delle creature viscide che stanno regnando nella mia terra e quelli che conoscono i loro nomi li aspetta il carcere e quelli che non lo sanno se ne stanno lungo la piazza d'armi a dire che non puoi guardarli negli occhi e tantomeno sorridere. Le loro macchine portano distruzione e tormento alle vedove. Vogliono riempirsi di sangue umano. Chi vede questo mi chiama al telefono gridandomi «Ma come hai potuto andartene?» E divento più amaro della cenere, più bianco dell'argilla. Il destino sorge dopo l'ignoranza, pulito. Non c'è più modo di tornare indietro. Tutto ciò di cui ho cantato, ciò che mi è stato assegnato da insegnare a casa, travolto da una granata coperto di grandine, estratto da una poesia di Vera Poloskava. Sfortunatamente, alcuni dei fuggitivi politici del regime russo hanno dovuto affrontare altre persecuzioni. Per esempio, l'attivista russa Natalia Narskaya, che si trova in Kazakistan, è finita sotto la custodia della polizia locale, dopo un'intervista rilasciata al progetto TV2. In Russia, a causa di questa intervista, è stato aperto un procedimento penale contro di lei, per incitazione all'estremismo. Che sia vero o no, lo potete giudicare voi stessi. L'intervista si trova su YouTube, e se ci stai leggendo, ascoltandoci e ancora di più guardandoci dalla Russia, allora hai già una VPN che ti consentirà di vederla. Puoi non essere d'accordo con alcune affermazioni di Natalia. Ad esempio, io non sono d'accordo sul fatto che resistere all'infinito e non fare nulla sia una caratteristica tipicamente russa, e non sono nemmeno ansioso di calcolare quanta percentuale di sangue russo ho nelle vene. Ma in ogni caso ora Natalia Narskaya è in pericolo. È possibile che la minaccia di estradizione in Russia renda molto difficile la sua detenzione. Il suo avvocato scrive che si trova in gravi condizioni psicologiche e che viene regolarmente rinchiusa in una cella di punizione. L'avvocato riferisce: per questo motivo le sue condizioni stanno peggiorando e l'intero centro di detenzione, a causa delle urla incessanti e delle ferite che si infligge, pensa che venga torturata. Altri prigionieri nei carceri simpatizzano con Natalia e hanno portato informazioni su di lei sugli attivisti per i diritti umani. Questa solidarietà dei prigionieri fa sperare che Natalia possa essere salvata sia dalle mani del sistema punitivo russo che da quello kazako. Ricorda che anche al di fuori della giurisdizione russa è troppo presto per considerarti completamente al sicuro. Ciò non significa che non si debbano rilasciare interviste, parlando del regime di Putin, ma si può farlo in modo anonimo. I giornalisti professionisti questo lo capiscono molto bene. È arrivata anche la triste notizia della morte di una partecipante alla resistenza femminista contro la guerra, Anastasia Emelianova. Anche Anastasia aveva lasciato la Russia dopo l'inizio della guerra e se n'era andata in Turchia. Il suo fidanzato è stato arrestato con l'accusa di omicidio. È molto positivo che le femministe russe, compagne di Anastasia, si siano subito coinvolte nella sua ricerca e abbiano aiutato la famiglia. Le femministe turche hanno fornito un avvocato, ma è un peccato che le donne russe continuano a chiamare violenza domestica l'omicidio di queste donne e non femminicidio. Già prima della guerra, gli attivisti del gruppo antifemminicidio cercavano di far conoscere a tutti il problema del femminicidio in Russia e anche l'importanza del fatto che la definizione inefficace di violenza domestica non rifletta l'essenza di questo problema. Tutte le femministe patinate e gli attivisti per i diritti umani si sono limitati a scrollare le spalle. Poi è arrivata la guerra e il progetto antifemminicidio russo è stato costretto a interrompere il proprio lavoro. Piangiamo la morte di Anastasia Emelianova ed esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici. Per chi vuole comprendere il tema del femminicidio, consiglio di consultare i materiali del Museo Virtuale delle Donne. Perché è importante la lotta al femminicidio? Gli uomini spesso mi dicono che vengono uccisi più uomini, soprattutto in guerra, e qualsiasi statistica lo confermerà. Ma se si guarda chi uccide questi uomini, si scopre che si tratta di altri uomini. Gli omicidi di uomini commessi da donne di regola avvengono per autodifesa. Il femminicidio è una conseguenza diretta del patriarcato. E il patriarcato si rinnoverà sempre per ottenere potere e forza e risolvere conflitti proprio con l'aiuto della forza. La lotta contro il femminicidio è la lotta contro il patriarcato. Tutti devono combattere il patriarcato. Lo stesso Putin, che insiste costantemente sui valori conservatori, è un esempio di machismo ordinario. L'Ucraina non vuole sposarlo? Ah, resiste? Dobbiamo ucciderla o causarle la massima sofferenza. Una logica assolutamente femminicida, patriarcale.
Всі розкручені феміністки і правозащитниці тільки відмахувались. Далі була війна, і російський антифемінцидний проєкт вынужден був завершити свою роботу. Мы скорбим о смерти Анастасии Емельяновой и соболезнуем родным и друзьям. Тем, кто хочет разобраться в теме фемицида, я рекомендую обратиться к материалам Виртуального женского музея о нем.
Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
На этой неделе активно обсуждалось.
Questa settimana si è discusso attivamente di un video sul pestaggio di Nikita Zurawei, trasferito in Cecenia. Lo ha picchiato personalmente il figlio di Kadyrov. Il fatto stesso del pestaggio era noto già in agosto, ma il video sul canale di Kadyrov potrebbe essere apparso ora perché si diceva che fosse gravemente malato e non gli fosse rimasto molto tempo. Bene, ecco la presentazione dell'erede. Da parte di Kadyrov si parla del pestaggio con grande orgoglio. Eccolo di nuovo il patriarcato, ecco il maschilismo tossico. Cos'altro ci aspetta? Le esecuzioni pubbliche come in Iran? Quando i relatori della Commissione delle Nazioni Unite dichiarano l'uso sistematico della tortura da parte degli occupanti russi, il carattere sistemico della tortura nella stessa Russia non sorprende più nessuno. Da molto tempo continuiamo a scrivere sugli arrestati del caso Tiumen, che hanno denunciato tortura con elettroshock. Ricordiamo a tutti coloro che ci leggono e ci ascoltano che non si può accettare l'istruttoria dei processi, non si può accettare un avvocato rappresentato dalla polizia. Se tutto ciò è stato fatto sotto pressione e tortura, è possibile successivamente rifiutare, compresa la testimonianza. Non solo le persone che condividono condizioni anarchiche, ma anche tutti coloro che comprendono l'importanza della protezione dei diritti umani non ti lasceranno solo contro il sistema. Ma è importante ricordare tu stesso l'etica anarchica. Dato che abbiamo lettori e ascoltatori abituali, qualcuno ricordando le puntate precedenti potrebbe dire: beh, Nina parla della solidarietà e dell'importanza della cooperazione per risolvere i problemi comuni, e poi critica le persone che sono dalla sua stessa parte, della barricata. Ma in questo non c'è davvero alcuna contraddizione. Ho già parlato dell'importanza della critica e dell'autocritica, non per tornare a fare il re sulla collina. ma per imparare reciprocamente dagli errori. Beh, in genere sono convinta che si possa criticare tutto e tutti, è solo una questione di forma. Questo Stato ritiene importante umiliare la dignità umana. La nostra critica deve mantenere il rispetto per l'avversario. Questo può essere difficile. Lo sto imparando anch'io. E naturalmente non stiamo parlando del rispetto che chiedeva il padrino nell'omonimo film. Lì il rispetto si fonda su una gerarchia di potere, su una logica assolutamente patriarcale. È importante ricordare che qualunque sia il metodo con cui creeremo il nostro meraviglioso mondo anarchico, quello sarà effettivamente costruito.
Важно помнить, что какими методами мы собираемся создавать наш прекрасный мир анархии, то и будет построено на самом деле.
Dices que nos protege como árbitro el Estado. Tú dices que nos protege como árbitro el Estado. Pero yo quiero ser libre, sin Dios ni amo. Pero yo quiero ser libre, sin Dios ni amo. Negra, 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 es mi bandera. Negra, negra, negra. Es mi bandera como Kropotkin y Malatesta. Te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30. Te quiero, negra, negra bandera.
Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos membri di Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sugli eventi attuali. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.